Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, un caro saluto a voi tutti che ci seguite dalle vostre case o dai vostri luoghi di lavoro e bentrovati qui nella nostra tavola rotonda mensile. La tavola rotonda che, come sapete, ogni ultimo martedì del mese noi mandiamo in onda. Il tema di questo mese, cari amici, siccome siamo in pieno tempo di Quaresima, ecco, ci viene suggerito proprio da questo tempo forte, e il tema è proprio questo: Quaresima, tempo di penitenza, tempo di grazia. Prima di introdurre brevemente questo argomento, volevo salutare i nostri ospiti consueti, Claudio Nalin, Pierluigi Bianchi Cagliesi e Oscar Grandotto. Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, dunque, una rapida introduzione di questo tema non può prescindere da una considerazione iniziale, cari amici ascoltatori. Sappiamo bene che in questo periodo vediamo, no, liturgicamente nelle letture anche, vediamo Nostro Signore che è virtualmente, possiamo dire, nel deserto e che affronta una lotta contro il maligno, 40 giorni e 40 notti di digiuno. Ebbene, sappiamo che appunto la penitenza può essere fatta anche con il digiuno, con l'astenersi da certe cose, ma per comprendere appieno, ecco, il perché il Signore ci ha indicato la via della penitenza, direi che dovremmo partire da una considerazione. Nostro Signore, come ci ricorda bene anche qualche padre di spiritualità, è venuto dal cielo per liberarci dall'azione del maligno. E per liberarci gli siamo costati sangue, sangue. Quindi diciamo che questo è il fulcro del discorso, secondo me, per iniziare a parlare della penitenza, del tempo della Quaresima. E anche poi perché sembrerebbe una contraddizione, questo è anche un tempo di grazia. Quindi direi che il nostro Maestro e Salvatore, che ha avuto una vita intera di penitenza, a un certo punto arriva fino all'estrema effusione dell'amore. Sale sulla croce e versa il suo sangue per salvare me, per salvare tutti noi. Sarebbe veramente un'orribile, diremmo, profanazione, quello di pensare che ci pensa lui, ci pensa il Signore, lui si è caricato della croce, noi invece siamo le pecorelle salvate, noi siamo quelli che siamo i beneficiari di questo sacrificio. Ecco, lungi da noi pensare una cosa del genere. Quindi io, ecco, appunto, a questo punto cederei veramente la parola a Claudio, per addentrarci in questo mistero del sacrificio di nostro Signore, della vita penitenziale a cui noi tutti siamo chiamati, anche fuori dal tempo di Quaresima, ecco, e del fondamento di tutte queste cose. Claudio.
Allora, per essere dei buoni cristiani, cioè dei cristiani che non sono affetti da cecità o da cataratta, non so dirvi, di tutto ciò che comunque non fa vedere, bisogna guardare a Cristo e Cristo crocifisso. Guardate a lui e sarete raggianti. Raggianti perché? Perché dovrai meditare, contemplare il suo amore per noi che è costato sangue, è costato lacrime e sangue. E meditando la passione di Cristo, conoscendo quanto costano i nostri peccati, e vedere che lui si è offerto cioè si è offerto per salvarci e ha pagato a caro prezzo i nostri peccati, ecco che spontaneamente dovrebbe suscitare in noi un grande desiderio di riparazione, Ecco, come ha fatto anche la Maddalena, la penitente, che ha molto peccato, però molto le è stato perdonato perché molto ha amato. Ecco, vedete, molto, molto, molto. Non tutto, molto però. Ecco, allora, il cristiano che vuole allontanarsi da Cristo e Cristo crocifisso è un cristiano che non vuol conoscere la verità, perché Gesù Cristo è verità ed è una verità inchiodata sulla croce per amor nostro. E allora, diciamo, anche in questo nostro tempo stiamo meditando, stiamo trasmettendo, ecco, questa passione di Gesù Cristo che Padre Pio meditava tutti i giorni. E Padre Pio, quando ti presentavi da lui, te lo diceva, dice: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Ecco, questa oggigiorno c'è una cosa che è più che terribile, c'è un pensiero che non vuol che noi guardiamo a Cristo crocifisso, tant'è vero che appaiono o Cristi senza croce o croci senza Cristi, perché qualche imbroglione, chiamiamolo per nome perché così almeno ci capiamo, ecco, dice che noi dobbiamo guardare alla risurrezione, non più alla passione. E questi sono degli imbroglioni, a dargli un titolo molto, diciamo, molto tenero, anche perché sono di peggio, in quanto non aiutano l'anima a pentirsi, ma addirittura quasi invitano l'anima ad essere impenitente. Lo sperimenti quando vai a confessarti. Allora, tu, diciamo, fai fatica a dire i tuoi peccati perché, ma no, ma guarda, ma cosa vuoi, è tutto pagato, ma il Signore è misericordioso, per cui, insomma, non vogliono, non ti permettono di pentirti. A me è capitato proprio nel confessionale dire: senta padre, mi permette di pentirmi? Bene, allora, vabbè, se vuoi pentirti, pentiti, ma tu pensa, cioè, io sarebbe un'opzione, diciamo, personale, che io ho i miei pallini, per cui diciamo che voglio pentirmi, perché non serve pentirsi, no? Praticamente amò di Lucifero, il quale non si pente di aver fatto quello che ha fatto. Ma il problema ancora più grosso è che, pensate un po', non te fanno manco dire più l'atto di dolore, per cui non devi dire: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Ma scherziamo, hanno tolto anche questo. Però questo mi fa pensare che dobbiamo pregare molto per i sacerdoti, perché se loro si rivolgono a noi con questo, diciamo, con questo metodo, vuol dire che l'hanno già applicato a se stessi, si può pensare, per cui la via larga che hanno scelto di percorrere la vorrebbero far percorrere anche i penitenti, per cui il penitente sensibile dovrebbe dire: Signore, sono andato a confessarmi da questo padre, devo cercare di far celebrare, forse anche partecipare a qualche messa di riparazione, perché questo rinsavisca, perché oltre che a pensare così per se stesso, ma invita i penitenti praticamente a non avere il dolore dei propri peccati e il pentimento reale dei propri peccati, diciamo le lacrime dovrebbero uscire, no? Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ora, questo tempo di Quaresima è un tempo speciale. Se mediti quotidianamente la passione di Cristo, piglia a calci tutto quello che ti impedisce di meditare la passione di Cristo. Bisogna essere determinati, perché il nemico fa di tutto perché tu non stia a guardare lui, per essere poi raggiante. Ecco, dire: Signore mio e Dio mio, ma cosa posso fare io per ricompensarti del tuo infinito amore e di quel che io ti sono costato? Dona, mio Signore, un cuore penitente. Questa era la preghiera che un tempo si faceva. Allora l'anima che comprende queste cose, ma vive d'amore, perché riconosce e impara da colui che è amato, impara a vivere da buon cristiano, cioè da cristiano che segue Cristo, che ha patito per salvare. E io devo patire anche per fare penitenza dei miei peccati che gli sono costati la morte, la flagellazione, la corona di spine, eccetera, eccetera. Ecco. Per cui, ecco, non è possibile amare chi non si conosce, ma come si fa a conoscere Dio? Ecco, bisogna vedere cosa ha fatto per noi. E allora, vedendo quel che Lui ha fatto per noi, tu non potrai resistere a questo amore che, diciamo, raggiante. Guardate Lui e sarete raggianti. E a questo punto ti sta bene tutto, ma soprattutto quando hai qualcosa da patire, tu dirai: Gesù mio, io sento un po' di male di qua, un po' di male di là, perché ho delle sofferenze, ma le mie sono super minime, considerando alle tue che hai pagato quelle di tutto il mondo fino alla fine del mondo. Cosa ti siamo costati, mio Signore, mio Dio? Fammi piangere i miei peccati e fammi fare almeno un po', concedimi di essere un po' cireneo, che anch'io abbia qualcosa da patire per amor tuo e per amore dei fratelli, perché ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. E come lo ami Dio? Intanto riconoscendo quello che Lui ha fatto per te, per cui tu sei sempre grande, infinito debitore nei suoi confronti. Ma se tu ami i fratelli, preghi sia per il confessore, vero? Ma pensi a tutti coloro che sono ingannati da questo pensiero dominante, che è quello praticamente che questa parola misericordia ci riempiamo la bocca, ma non l'intelletto però, perché la misericordia scatta nel momento in cui tu ti penti, per cui il Signore quando dice sacrificio sacrificio ed offerta non gradisco, un cuore pentito, ecco, tuo Signore non disprezzi. Allora abbiamo il pubblicano che si batte il petto e il fariseo che si vanta, ecco, presume di essere un giusto. Ecco, l'errore più grande che possiamo fare è quello di sentirsi dei buoni cristiani. Non lo siamo, perché se il mondo è ridotto così è anche colpa nostra, e come insegnava anche Santa Teresa d'Avila quando qualcuno andò a dirle: madre, c'è un prete che dà cattivo esempio, che si comporta male, e lei non ebbe a dire sai il tempo, no, disse è anche colpa mia, perché se io fossi più santa lui sarebbe meno peccatore. Qui c'è una bilancia, se siamo conciati così è perché c'è la bilancia dei peccatori che è stracolma e quella dei riparatori che, diciamo, c'è spazio per una moltitudine di persone che sono però assenteisti a questo invito da parte del Signore. Non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i propri amici, che non serve morire, ma bisogna fare penitenza, morire i nostri istinti che sono talvolta da quadrupede, ma soprattutto luciferini, con la nostra orgoglio, la nostra superbia, la nostra mancanza di umiltà. Ecco, non sopportiamo una parola che non ci piace, non sopportiamo niente, subito reagiamo, siamo come, ecco, siamo come come dire, scoppia un incendio. Ma penso, ecco, poi mi fermo, penso al sacerdote, perché dobbiamo pregare per i sacerdoti che sono riguardati con Gesù, dice, come la pupilla del suo occhio. Quanto lo fanno patire i sacerdoti che non si comportano secondo lui, ecco, secondo Cristo sommo sacerdote. Questi sacerdoti che hanno perso la fede, è vero, sono dei kamikaze. Sapete perché? Perché oltre ad essere scoppiati se stessi, fanno scoppiare anche i fedeli che hanno intorno. Per cui dobbiamo, ecco, facciamo, non so, oltre a dire un rosario per i sacerdoti, ma se possibile facciamo un sacrificio di partecipare, ecco, di presentarci sul Golgota, che è l'altare dove si celebra la Santa Messa, e pregare per i sacerdoti, perché vedete, la situazione soprattutto è conciata così, è messa in questi termini, proprio a causa dei pastori, di tutti coloro che hanno avuto le anime affidate. Se abbiamo un gregge conciato così è perché i maestri hanno smesso di insegnare la verità. E diciamo come i semi che sono OGM, oggi abbiamo anche la fede OGM, ecco. E con questo, diciamo, con questa prima provocazione, ecco, io adesso lascio la parola a voi. Ecco.
Claudio,
sì.
ti vorrei fare già una domanda. Ti chiederei di fare una sottolineatura sul connubio proprio amore, sacrificio e croce. Dico questo perché i simulacri di amore che il mondo ci propugna, e il mondo, impossessandosi della parola amore, fa un vero e proprio abuso, che fa proprio un concetto che non gli appartiene, è nel segno appunto del libertinaggio, di tutto ciò che è possibile e ammesso, tanto Dio è misericordia infinita e così via. E quindi anche parlare, ecco, di amore ai nostri giovani, se non additiamo quell'amore di cui ci hai appena parlato, che proviene proprio dalla effusione del sangue di Gesù dalla croce, li portiamo veramente fuori strada. Ecco, se volessi.
Ma guarda, e diciamo, l'ho detto questo prima, no? Cioè, è la parola di Dio che illumina, dice: non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i propri amici, per i propri fratelli. Gesù non l'ha offerta per i propri amici, l'ha offerta per i propri nemici, perché noi non gli eravamo amici, ma gli eravamo nemici. Per cui l'amore è l'offerta di se stessi. E invece cosa succede? Che oggi nel nome dell'amore noi offriamo la nostra vita al maligno per, diciamo, sedurre altre persone e trascinarle nella via della perdizione. Scusate che mi viene la tosse. Allora, visto che mi viene la tosse, io lascerei parlare un momentino voi.
Sì. Io prenderei la parola in questo senso, perché mi sembra che da questo primo intervento di Claudio sia emerso con chiarezza, no, questo primo punto fermo, e cioè che la penitenza, il sacrificio, direi questo spirito penitenziale che il Signore ci addita, no, facendo guardare se stesso, diciamo che è innanzitutto una doverosa cooperazione, ecco, alle sofferenze e ai patimenti di nostro Signore. Però c'è anche un risvolto, diciamo così, della medaglia, che forse si intuisce anche dal titolo che abbiamo dato, cioè che questo spirito di penitenza e questo tempo di Quaresima è anche un tempo di grazia, cioè che noi abbiamo tutto da guadagnare nel comprendere bene questa lezione di nostro Signore. E faceva notare Don Dolindo Ruotolo, e qui mi prendo giusto qualche minuto, no, per ricordarlo, che come sempre, no, nella perfettissima azione di Dio noi possiamo osservare delle simmetrie che però in genere sono al contrario. Mi spiego, anzi ci spiega questo grande maestro di spiritualità che è Don Dolindo Ruotolo. Nell'Eden noi che cosa vedevamo? Vedevamo il primo Adamo immerso dove? In un giardino fiorito, dove tutto era lecito, se non fosse per un albero il cui frutto non doveva essere raccolto e non doveva essere assaporato, l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi grande abbondanza, paradiso e un solo frutto di cui il Signore comandò di non mangiarne, quindi come un esame sull'ubbidienza. Dopo migliaia di anni, precisamente non lo sappiamo, troviamo un secondo Adamo, il quale però non si trova in un paradiso, ma in un deserto dove non c'è nulla da gustare. Tant'è vero che il nemico, il maligno, vedendo delle pietre, dice: proponiamogli di trasformare le pietre in pane, perché qui non c'è nulla sul quale tentarlo. Vedete che il nostro Signore avendo un'anima perfettamente equilibrata, non ha trovato di meglio che portare la sua umanità ai limiti del sopportabile, no? Oggi diremmo quasi un esperimento sulla natura umana portata all'estremo, 40 giorni e 40 notti di digiuno, di freddo, di serpenti, di scorpioni, eccetera. E lì ha voluto portarsi nella situazione di massima debolezza e si è trovato appunto in una situazione in cui le uniche cose che potevano indurlo alla materialità erano queste pietre da trasformare in cibo, in pane, perché sta scritto che lui ebbe fame. Ecco, allora credo che sia il momento di contemplare questo rovescio della medaglia. Come mai il Signore ci dà l'esempio nel volerci distaccare da questa materialità nella quale il tentatore, ma io direi anche il mondo, anche il nostro corpo, ci vuole portare al pane materiale, no? Al soddisfacimento dei nostri bisogni materiali. Non c'è bisogno di ricordare che oggi siamo all'apoteosi di questo, no? Anche le pubblicità, no? Avete visto? Pensa a te stesso, il tuo corpo è unico, di vita ce n'è una sola. Insomma, il nemico ci vuole spingere verso il pane materiale. Il Signore invece ci spinge verso un altro pane. Ecco, di quale pane si tratta? Claudio, Pierluigi, Oscar.
Il pane di vita eterna. Difatti non dovete mangiare il frutto dell'albero perché morirete. Poi Gesù viene e ci dice: se non mangiate il mio corpo, il mio sangue, ecco il frutto dell'albero della croce, morirete. Per cui per vivere dobbiamo mangiare, cioè prima abbiamo avuto una negazione, non dobbiamo mangiare il frutto dell'albero dell'Eden. Adesso dice: se non mangiate invece questo frutto che sono io appeso alla croce, l'albero della croce, morirete. Pertanto adesso c'è un invito invece a mangiarlo, a mangiare, cibarci di lui. Lui è il frutto benedetto del grembo di Gesù di Maria. Ecco, oggi però allora il nemico non ha finito la sua opera devastatrice, perché cosa fa? Oggigiorno dice: bene, volete mangiare? Sì, andate a mangiare, non ci sono problemi, siete divorziati, siete separati, siete conviventi, ma basta che vi vogliate bene, ma andate a mangiare il frutto dell'albero. Per cui altra tentazione satanica: chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna, per cui i primi hanno rischiato l'inferno, i secondi lo rischiano, e oggigiorno con tutti i maestri, con tutte queste persone, è vero, non si avvisano i fratelli, dice: state attenti, non vi sognate di mangiare il frutto dell'albero della croce indegnamente, per cui dovete essere in grazia di Dio per potersi cibare del pane di vita eterna, diversamente morirete. E addirittura c'è l'invito ad andare all'inferno e benedire i sacrilegi, ma capite dove siamo arrivati? Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma non solo il fumo, è entrato anche il fumista, ma con tutti i suoi aiutanti, tant'è vero che Leone il XIII vide, ecco, torme di demoni scagliarsi sulla Chiesa. Ma Padre Pio ebbe a dire che se si materializzassero oscurerebbero il sole, e se ogni demonio fosse come la punta di uno spillo, una capocchia di spillo a dirla grossa, ecco, oscurerebbero il sole. Pensate quanti ne abbiamo. E questi hanno addomesticato anche i maestri di vita spirituale e ci invitano ad andare all'inferno facendo i sacrilegi, ma voi pensate dove siamo arrivati. Per cui la penitenza tu la puoi intendere soltanto se sei un'anima penitente, un'anima che chiede di partecipare alla vita di Gesù Cristo. Lui è il capo, noi siamo le membra. C'è questo mondo che soffre, e che facciamo noi? stai soffrendo l'eutanasia perché devi morire dolcemente, non devi patire. Allora Gesù Cristo, diciamo che non ha neanche voluto, non ha voluto niente, ha voluto patire fino all'ultimo respiro, finché il Signore, ecco, tutto è consumato, ecco, ed è spirato, ecco. Ma vedete, oggigiorno c'è una concorrenza, diciamo una concorrenza, cioè intendevo dire non concorrenza al bene, ma c'è, si concorre, si collabora con il male, e chi lo fa? Quelli che dovrebbero insegnare il bene. Pertanto noi come cristiani, vero, dobbiamo essere coscienti di questo, noi non giudichiamo nessuno, ma però siamo convinti che se Gesù Cristo ha sudato sangue nell'orto del Getsemani, diciamo, ha patito questa sofferenza, diciamo, dice sono triste fino alla morte, gli sono scoppiate le vene, fa conto, cioè non le vene, i capillari, ma insomma, ecco, dal dolore, ma perché ha patito tutto questo? Aveva appena istituito l'Eucarestia. Nel Getsemani ha visto cosa ne avremmo fatto dell'Eucarestia, per cui mancanze di fede nell'Eucarestia, riceverla in modo indegno, profanazioni, messe nere, satanisti, tutti li aveva visti, e anche le nostre comunioni malfatte le aveva viste tutte. Questo gli ha procurato una sofferenza tale che, diciamo, ha sudato sangue e ha detto: Padre, se puoi allontana da me questo calice, ma come mai? Prima, quando stava con Pietro ancora, che camminava verso Gerusalemme, dice: non vedo l'ora di andare ad offrirmi, ecco, a Gerusalemme, no? E sappiamo che Pietro: no, questo non te lo permetteremo mai, per cui non vedeva l'ora di offrirsi. Poi noi vediamo che anche dopo il Getsemani Gesù non ha chiesto di tornare indietro, non vedeva l'ora di offrirsi. Come mai nel Getsemani Gesù Cristo non ne poteva più? Come mai ha detto: Padre, se puoi allontana da me questo calice, perché proprio non ne posso più? A vedere, lui l'ha anche rivelato anche a Sor Faustina, dice a Santa Faustina, dice: a vedere la tiepidezza, come minimo, dice, io i tiepidi li vomito, ma diciamo, vedere cosa ne avremmo fatto dell'Eucaristia. Guardate adesso, guardate come è trattato Gesù Cristo, colui che celebra non si sa se ci crede. Vorremmo anche cambiare la Santa Messa, vogliamo che i peccati non siano peccati, vogliamo credere più a Martin Lutero, che dice che è già tutto pagato, più pecchi meglio è. E insomma, praticamente ci stiamo, immaginate come siamo combinati. Per cui questa Quaresima, ecco l'invito, perché abbiamo fatto questa tavola rotonda, che secondo me è a spigolo vivo, ecco, questa tavola ha questo significato, è un appello. Cioè, bisogna smettere di offendere Dio con sacrilegi terribili. I peccati dei consacrati pesano una tonnellata rispetto a quelli che facciamo noi, che pesano un chilo, per dire, perché diventano dei traditori praticamente, fanno una sofferenza atroce a nostro Signore. L'appello qual è? Sì, ma dico, l'appello qual è? La riparazione. Cioè, San Michele Arcangelo, chi è come Dio, è venuto a dire, ecco, a insegnare la riparazione per gli orribili sacrilegi che compiono la maggior parte degli uomini ingrati. E mi fermo.
Claudio?
Sì.
Io volevo inserirmi solo un attimo per dirti, proprio riguardo la questione delle penitenze quaresimali e del digiuno, no? Senza togliere nulla al digiuno, che ha la sua importanza sicuramente anche nell'insegnamento tradizionale della Chiesa, però ti faccio una domanda che la rivolgo a te, proprio nello spirito di quello che era l'insegnamento che Padre Pio trasmetteva ai suoi figli spirituali. Oggi, nella situazione presente, se noi dovessimo dare una priorità alle penitenze quaresimali che si devono fare in questo momento, in questa situazione difficile, che cosa metterebbe al primo posto, Padre Pio, dando una scaletta, un ordine gerarchico alle cose che contano per risolvere veramente i problemi?
Ma diciamo, lui ha combattuto contro il nemico, perché tutti i giorni aveva guerre e botte da orbi, no? Con il nemico, perché ad esempio gli strappava le anime, le pagava le anime. Però quando andavi a confessarti ti faceva capire che i peccati sono peccati, e spesso cacciava perché voleva renderti, voleva farti capire che i peccati non sono parole, sono fatti terribili. E fa conto soltanto con i pensieri, no? Dice: come andiamo con i pensieri? Padre, i pensieri, mamma mia, quanti pensieri. Dice: ma non sai che l'inferno è nato da un pensiero? Da un pensiero? Pensa a noi, i pensieri nostri, no? I vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, no? Vuol dire che noi siamo dei, non solo dei depistati, ma dei depistatori. E allora ti faceva capire che il peccato è peccato, e te lo faceva capire proprio anche, come dire, con modi molto forti, perché noi oggigiorno vai a confessarti, chiacchiere dentro nel confessionale, come, da dove vieni, cosa fai, sei sposato, ma praticamente diciamo chiacchiere, alla fine dicono: ah, che simpatico il prete, no, ma dico, i peccati li hai confessati? No, ma ha detto che è già tutto pagato, ti do la soluzione di tutti i peccati. Ma di quali peccati che non ne ho detto neanche uno? Come faccio a pentirmi dei peccati che non ho detto? Come faccio a pentirmi dei peccati che tu non mi hai aiutato a vedere, che io sono cieco, per cui tu dovresti insegnarmi, dovresti mostrarmi, ecco, quello è un peccato, devi pentirti, devi cambiare vita. E invece tu mi lasci nel peccato, addirittura mi mandi a fare la comunione per fare sacrilegi, perché non sono pentito dei peccati che non ho neanche confessato alla fine, no? Addirittura si tocca sentire delle cose pazzesche, che ti dicono: per me, quando uno viene e si inginocchia, ecco, per confessarsi, io gli do la soluzione, perché vuol dire che è pentito. Pentito di che cosa? Che non sa manco quali sono i peccati. Quando noi facciamo gli esercizi e la gente in una settimana va a confessarsi 3-4 volte, perché dice: mamma mia, ma io queste cose non le ho mai sentite, a me non le ha mai dette nessuno. Oh Signore mio, e quante volte li ho fatti, e io nessuno mi ha detto niente, pensavo, ecco. E l'ignoranza, praticamente l'ignoranza religiosa, no? E dico, in Quaresima dovresti fare la penitenza, fra l'altro, no? Invece che fare digiuno dei giornali, dalla televisione, tutte queste cose, ti leggi il catechismo della Chiesa Cattolica, almeno capisci chi sei e capisci quanto costi e capisci il male che hai fatto a te e a tutti quelli che ti conoscono, perché hai dato anche il cattivo esempio. E allora questa è la penitenza, no? Perché diciamo, io posso digiunare, diciamo come digiuno per lo stomaco mio, per la mia gola, no? Ma devo digiunare per tutte le altre cose, perché mangiare non è un peccato, no? È peccato fare i peccati, no? Non si parla di digiuno dai peccati. Ecco, invece bisogna digiunare dalle cose sbagliate, no? Ma tu pensa, Padre Pio, no? Ma ti sei inquietato? Pensa un po'. Nella pazienza possederai l'anima tua, no? Per cui tu, con l'impazienza, è un grave peccato, ma oggigiorno saltiamo per aria come le bombe, è vero, e poi a noi sembra giusto, è normale, avevamo tutto il diritto di essere così. Ecco, sei stato impaziente? Mamma mia, capito? Ti faceva capire che devi cambiare vita, che tu in quelle condizioni, se ti va bene il purgatorio è tuo, ma se ti va male è l'inferno che è tuo.
Claudio,
sì.
Ti farei un'altra domanda. Ecco, si dice, siamo entrati in Quaresima e quindi la Chiesa ci addita la penitenza, quindi la preghiera, la meditazione, la pratica della carità e così via. Però credo che lo stile penitenziale, a ben vedere, dovrebbe connotare tutta la nostra vita, e quindi la Quaresima dovrebbe essere un periodo che fa da viatico a uno stile di vita che dovrebbe essere quindi stabilmente orientato alla penitenza, alla preghiera, alla meditazione, alle opere di carità, sia corporale che spirituale. E quindi non è che dopo la Quaresima dobbiamo, o peggio possiamo, ritornare a quelli di prima, sarebbe una sorta di tradimento a quello che abbiamo imparato. La Quaresima dunque penso che debba essere un tempo forte che deve formarci stabilmente a uno stile di vita autenticamente cristiano per tutta la nostra vita. Sei d'accordo?
Ma certo, ma tu pensa, no? Oggigiorno quello che noi ingeriamo attraverso la bocca, ora bisogna vedere che sostanze contengono, se è composto da elementi che potrebbero danneggiare non si sa che cosa, insomma, della nostra vita fisica, no? Ma tu nella vita spirituale praticamente mangi giù di tutto, sei onnivoro, mangi di tutto e non ti curi di quel che produce l'anima tua. Quello che entra dagli occhi, che tu stai davanti al televisore, sto disgraziato televisore e anche chi l'ha inventato, no? Ecco, è la rovina, perché il cattivo esempio viene dato attraverso le immagini, no? Allora ti insegnano ad essere peccatore, no? Perché alla fine ti fanno vedere le donne conciate così, quella lì che ha cambiato marito, che è andata con quello là, quest'altro che, insomma, praticamente questo mezzo di comunicazione è diabolico. Allora tu devi dire: io voglio imprimere nel mio pensiero Cristo e Cristo crocifisso. San Paolo cosa ha detto? Non ha detto non mi scocciate, no, ma ha detto basta, non voglio più sapere niente, voglio solo sapere Cristo e Cristo crocifisso. Per me vivere è Gesù Cristo. Tu perché non vivi Gesù Cristo? Perché non lo conosci? Se tu lo conoscessi sarebbe tutto secondario, terziario, cioè no, ma vale tutto poco, diciamo, quello che non è Gesù Cristo, perché San Francesco dicendo mio Dio e mio tutto, cosa significava mio Dio e mio tutto? Vuol dire che con Dio aveva tutto e con il resto non aveva niente. Invece noi vogliamo possedere e siamo sempre dei miserabili, perché non possediamo il nulla, possediamo ciò che non esiste, cioè quello che speriamo che ci sia ma non c'è, perché il Signore non te l'ha indicato, dice anzi liberati da tutte queste cose, no? E impara da me, ecco, è Gesù Cristo il maestro, dobbiamo seguire lui, ecco, e neanche farla apposta, diciamo, nostro Signore ci ha mandato in questo secolo appena trascorso un sacerdote che mostra come devono essere i sacerdoti. Allora, ci ha mandato il modello, il prototipo, proprio da dire, ecco, guardate voi che volete togliermi dalle aule, dagli uffici pubblici, perché i crocifissi di legno o di plastica, di quello che sono, bene, ve ne mando uno vivo, per cui un crocifisso vivente, sacerdote. Allora, sacerdote vittima, ecco, vittima d'amore, il sacerdote deve essere una vittima d'amore. Tu celebri la messa, ma pregate, fratelli, che questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ma queste parole che parole sono? Ma bisogna anche domandarsi cosa significa tutto ciò, no? Allora, sacerdote crocifisso, sacerdote vittima di espiazione, ecco, per salvare le anime dei parrocchiani che gli sono stati affidati, per difenderli dai lupi che vogliono mangiare le pecore della tua parrocchia. Ecco, e ci sono i lupi, mamma mia quanti ce ne sono, addirittura vengono dentro casa tua. Poi, sacerdote confessore, per cui confessore che confessava i peccati e i peccati te li tirava fuori tutti quanti, ecco, per cui sacerdote vittima sull'altare, sacerdote nel confessionale che amministra, ecco, questo sacramento della misericordia, spiegando anche la gravità dei tuoi peccati, che devi smettere di farli, perché se tu non sei pentito non posso darti la soluzione, perché sarebbe invalida, la soluzione non serve a nulla, perché sarebbe una confessione sacrilega, poi da fare la comunione sacrilega, pensa quante disgrazie provengono da chi non ha capito che cosa significa, ecco, che cos'è il sacramento della confessione. Qui, sacerdote, vittima, sacerdote, giudice, Padre Pio diceva così, sull'altare sono vittima, nel confessionale sono giudice, ecco, e poi sono amico, fratello, quello che vuoi. Allora, confessore, innamorato della Madonna, rosario a non finire, innamorato dell'Eucarestia, giorno e notte, Gesù gli ha detto a Padre Pio, ha detto, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. Allora, il sacerdote, guardiamo a questo sacerdote che Gesù ci ha presentato. Abbiamo noi, quando parliamo di Padre Pio, profumi e le bilocazioni, ma lasciate perdere quelle cose là, no? Pensate alle cose che vi ho appena detto. Sacerdote vittima, giudice, sacerdote adoratore, riparatore, maestro di vita spirituale. Ecco, il resto, diciamo, lo possono fare anche i diaconi, lo possono fare anche la Caritas, e così non ci mettiamo a fare le cose che non spettano noi. Quelle, noi dobbiamo fare i sacerdoti, se siamo sacerdoti, e vivere di Dio e trasmettere Dio con la parola, con l'esempio, vero? E con la parola e con l'esempio vissuto, per cui la vita insegnerà e mostrerà anche al sacerdote, ecco, anche ai fedeli, chi è il sacerdote, il dono di Dio che abbiamo nelle nostre chiese.
Benissimo, io a questo punto, se mi consentite, vorrei un attimino così, no, sunteggiare o comunque precisare qualche altra cosa, no? Abbiamo appena sentito, Claudio ce l'ha detto con molta chiarezza, che diciamo, il nostro punto debole è proprio questo fatto di essere intossicati, ecco, intossicati nell'anima dalle nostre concupiscenze, dalle nostre inclinazioni e anche dalla vita che quotidianamente portiamo avanti. Un altro aspetto noi lo possiamo cogliere, diciamo così, nella seconda tentazione che nostro Signore ha voluto patire nel subirla, no? Perché noi sappiamo che c'è questa giaculatoria, no? Lodiamo nostro Signore Gesù Cristo che per noi ha patito tentazione e morte. Quindi anche questo è interessante, no? Che nostro Signore, mentre veniva tentato, pativa la tentazione. Ebbene, la seconda tentazione, se ricordiamo, è stata fatta nell'indurre, diciamo, nostro Signore alla presunzione, no? Buttati giù dal pinnacolo del Tempio perché gli angeli ti sorreggeranno, quindi questa interpretazione malevola, no? Di un salmo data da parte del marino. Quindi c'è anche questo aspetto, cioè oltre alla concupiscenza noi abbiamo la superbia della vita, no? La superbia della vita, quindi c'è quest'altro aspetto deteriore che il Signore sfrutta, no? Poi questa tentazione del maligno per mettercela davanti agli occhi, cioè non è soltanto questione di, ecco, per esempio prima parlavo della televisione, no? Meglio che ne facciamo a meno come penitenza quaresimale, no? Per riprendere le parole di Pierluigi, come penitenza quaresimale un po' di digiuno di televisione, anzi se la potessimo guardare soltanto nei suoi elementi utili, essenziali, telegiornali, per il resto insomma sappiamo che è tossica la TV, no? Soprattutto dopo una certa ora. Quindi volevo ricordare, tra l'altro, faccio una piccola annotazione di costume, anche perché ci vuole anche questo, no? Sapete che la televisione è stata inventata da un russo, manca a farla apposta, no? All'incirca negli anni 30 il suo nome figura all'ultimo posto di tutte le enciclopedie. Quindi se voi aprite, non so, la Garzantina, l'ultimo nome che trovate nell'enciclopedia è questo di Zorykin, un russo che, diffondendo gli errori, ce l'ha detto la Madonna a Fatima della Russia, circa negli anni 30 ha inventato il cinescopio, insomma la televisione. Ora, adesso non vorremmo demonizzare tutto perché poi cadremmo, no, anche nell'eccesso, anche nel ridicolo, però che ci sia questo aspetto penitenziale nel cercare di venire fuori, ecco, dalla debolezza nei desideri disordinati e anche dalla superbia della vita, questo mi sembra il discorso del tempo di grazia, o no?
Diciamo che quando se noi siamo chiamati a riparare, vuol dire che dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che fanno coloro che peccano. Pertanto anche con questi cinescopi, che io gli metterei due P così, cinescopio, perché in pratica, diciamo, è un kamikaze a casa tua, no? È vero, sì, che tu sì, puoi vedere un programma che è accettabile, però tra uno e l'altro ti fanno la pubblicità di una cosa che tu non vorresti vedere, magari, no? Cioè, la riparazione è fatta così, cioè, se tante anime si guastano per questo, io la elimino totalmente perché sono cristiano e tanto le notizie le posso, a parte che anche se tu non le leggi te lo dicono, ti dicono hai sentito cosa è successo, il terremoto, va bene. Ma alla fine, diciamo, il tempo che noi spendiamo davanti a quel cinescopio, ecco, diciamo, pensa quanti rosari non si dicono, cioè Padre Pio dice così, quando entrerà nelle famiglie l'imperatrice TV, caccerà fuori la regina del Santo Rosario, per cui sono balle quelle di dire ma io posso anche, no, no, noi siamo in un tempo in cui noi abbiamo magari i figli che si guastano e tu genitore naturalmente devi riparare, allora, diciamo che il riparatore è uno che si priva di una cosa che potrebbe anche essere utile, ma soltanto in certe occasioni. Poi ascolti le notizie, ma chi è che le dà le notizie? Allora, la France Press, la Reuters, tutte le agenzie di stampa sono in mano massonica e ti fanno sapere quello che vogliono loro e non quello, la verità. Ti vogliono educare a un pensiero sbagliato e io non voglio, io mi leggo il Vangelo, va bene, mi voglio meditare la vita dei santi ed è una televisione meravigliosa quella della meditazione perché vedo con gli occhi dello spirito. Allora è vero che magari uno dice non bisogna essere per eccesso, ma diciamo la riparazione è fatta così, io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano. E allora adoro Dio per quelli che adorano la TV, per esempio, voglio dire, devo in qualche modo essere un riparatore, amo per quelli che non amano, ecco, spero per quelli che non sperano, però come faccio io a riparare a queste cose? Devo fare esattamente il contrario, ecco, devo offrire tutto ciò, ecco, per amore di Dio e del prossimo, perché queste anime che si guastano bisogna aiutarle. Tu pensa, nelle case di riposo dove gli anziani dormono poco, guardano la televisione a luci rosse, nel senso che le guardano a mezzanotte, l'una, le due, le tre della mattina, dove c'è di tutto e si preparano a perdere l'anima questi qua, con le porcherie. Praticamente cosa succede? Che se uno guarda una donna, desidera il cuor suo, commette adulterio. Allora, questi guardano ste cose, no? Anche se sono anziani non è che disprezzano le cose che sono state motivo di tentazione tutta la vita. Ho sentito anni fa che c'era un anziano di 95 anni, è andato a vedere un film a luci rosse, dall'emozione morto al cinema, pensa un po' per le porcherie che ha visto. Per cui diciamo il cristiano non è un tiramolla, no? Deve essere deciso, o è di qua o è di là. Deve essere un cristiano che segue Cristo, che è il divin riparatore, che segue la Madonna, che è la madre del divin riparatore, lei riparatrice, che segue tutti i santi riparatori. San Francesco va, Francesco, e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. E cosa ha fatto San Francesco? Ha fatto quello, il contrario di quello che faceva il mondo per riparare. Ecco. Pertanto il cristiano che è cosciente di essere, che vuole essere cristiano, è un seguace di Cristo e allora deve seguire Gesù Cristo, no? Diciamo che ci sono dei programmi che si potrebbero anche guardare, no? Però attenzione, quando il televisore è a casa, lo guardi tu e lo guarda anche quando c'è qualcuno in casa che non sei tu e comunque è un nemico in casa, ecco, diciamo se non ci fosse sarebbe meglio. Pensa quanti rosari potremmo dire noi invece che stare tre ore davanti al televisore, ogni ora ci sono tre corone, con tre ore tu dici nove corone, no? Salveresti nove anime, invece va a finire che perdi anche la tua, perché invece che pregare vai a perdere tempo appresso a cose che non giovano per la tua salvezza e neanche quella dei tuoi fratelli.
Non c'è amore più grande.
Sì.
Sì, com'è vero che con la televisione in modo particolare starne lontani assolutamente, hai proprio ragione, e c'è una virtù cardinale che è la prudenza, e per cui basta solo magari uno sguardo a un fotogramma sconveniente per essere poi attirati, calamitati, assorbiti dalla TV, per cui è meglio, come hai detto tu, sigillarli e non guardarli.
A proposito di dissipazioni, permettetemi di metterci una battuta pure per me, no? Cioè, il Signore quando ha chiamato gli apostoli, mi sembra che era proprio nella lettura di ieri o di oggi, non ricordo bene, ha chiamato questi apostoli, loro hanno lasciato le loro reti, no? E lo hanno seguito. Beh, noi dovremmo lasciare un po' la rete, nel senso che anche questa è una grande causa di dissipazione, ma spesso non ce ne accorgiamo, cioè, ma guardiamo anche per strada che succede. Io è difficile vedere qualche ragazza o anche, ma soprattutto le ragazze, devo dire, le giovani donne che camminano proprio con il telefonino in mano, mentre camminano, gesticolano, oppure sono rapidissime, no, nel comporre le lettere con il pollice. Tant'è vero che ci sta addirittura oggi, se dobbiamo registrare, che ci sono alcune anchilosi, alcuni problemi di infiammazione del pollice. Perché? Perché? Per questa, ma veramente? Quindi siamo anche troppo assorbiti, diciamo così, da questa dissipazione che è il chattare, no? Perché, insomma, la Madonna ha detto a Fatima, non ha detto chattate, 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 ma mi sembra che abbia detto pregate, pregate, pregate. Quindi, come diceva Claudio, no? Se nella nostra giornata fatta di 24 ore, 8, no? Diventano di chat, di forum, di social network, di Facebook, di Twitter, di quant'altro, no? E poi giustamente, no? Cosa vuoi pregare, no? Quindi effettivamente ci troviamo immersi, vedete, in questo clima dove è tutta una dissipazione in qualche modo, no? E quindi in questo tempo di Quaresima, insomma, ci ricorda anche questo, no? Che possiamo porre e dobbiamo porre un freno anche alle dissipazioni. Ci avviamo un po' verso...
Sì. No, con una battuta, come ha ricordato prima Antonio, come gli apostoli alla chiamata di Gesù hanno lasciato le reti e l'hanno seguito, così anche noi dobbiamo lasciare queste reti.
O la rete.
Le visive infernali, per seguire il maestro.
Ma sono così, no? Ma tu pensa, allora, con questi telefonini, con queste, come si dice, questi messaggini, no? Diciamo, sti ragazzi e ste ragazze, no? Si tormentano l'uno con l'altro, no? E invece di dire, senti, sarebbe bene che pregassimo anche per tutti i nostri amici della nostra età, perché molti sappiamo che vivono veramente in modo disgraziato, no? Mostriamo di volerli bene e andiamo a pregare anche per loro, che fa bene a noi soprattutto. Questo discorso dell'amare il prossimo come noi stessi, no? Noi lo risolviamo con una giacca e, che ne so, è con un pasto, no? Non lo so con che cosa, no? Gli dobbiamo dare a questa gente, no? Ma praticamente la Madonna a Fatima non ha parlato di barconi di gente che sbarcava, diciamo, a Pantelleria, no? Ma ha mostrato i barconi di anime che andavano all'inferno. Ecco, vedete la sapienza di Dio, no? L'Immacolata, cosa ci fa vedere? Io sono madre di quelli là, non c'è nessun cristiano che prega e si sacrifica per salvare quelle anime là. Per cui, peccato di omissione, ma tu ti senti a posto? Guarda che quel peccato di omissione ce l'hai attaccato peggio di una sanguisuga e non fai niente per salvare le anime, perché a malapena forse salverai la tua, ma devi amare ancora di più, devi salvare anche gli altri, per cui devi lasciare questo, quello e quell'altro per tirarti su le maniche e dire io devo tirare su dal fosso i miei fratelli che ci sono finiti dentro. E noi perdiamo tempo, capite la trappola anche, dico, di questi mezzi di comunicazione, delle chiacchiere telefonate infinite, delle mezz'ore, ore che uno sta davanti allo specchio per vedere se all'occhio degli uomini è presentabile, no? Pensa se come ti presenterai davanti a Dio, ecco, si vedranno tutte le tue schifezze interne, anche se hai fatto di tutto per eliminare quelle esterne. Allora, è tempo perduto, ma il tempo è un dono di Dio, e per capire il valore del tempo, sapete come si fa? Basta stare in purgatorio, tu non vedi l'ora di uscire, e non puoi uscire perché finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, allora dice: guarda te, sono qui da anni perché ho perso anni durante la mia vita, ho perso anni appresso alle cose sciocche, e invece di operare per salvarmi l'anima, ho perso tempo, mi sono fatto giocare dal maligno che mi faceva guardare di tutto meno che Cristo e Cristo crocifisso. Cari miei, bisogna meditare la passione di Cristo. Noi abbiamo in Stella Mattutina, ci sono dentro praticamente, ci sono dentro 58 meditazioni, chi le ha sentite, per esempio quella di oggi è micidiale, ecco la settima e l'ottava, meditazioni che faceva Padre Pio, ecco. E la gente, poi abbiamo aperto questo canale, no, in Telegram, e la gente mi manda i messaggini, dice: Claudio, bellissimo, con quante SL, dice, meraviglioso, dice, ma cose che non abbiamo mai sentito, è una grazia, è una benedizione. E il fatto che sia Telegram è proprio perché è un messaggio telegrafico, però svegliati perché c'è poco tempo, ti mando un telegramma, fa presto perché i tempi sono maturi per la resa dei conti, tu non sei nel giorno e nell'ora.
Sentite, ecco, stiamo consumando un po' i nostri minuti e ci avviamo verso la fine, però non vorrei lasciar fuori, ecco, qualche meditazione sull'ultima tentazione di nostro Signore nel deserto, perché qui vediamo proprio che il Signore a un certo punto sbotta, no? E dice al nemico: vattene, vattene Satana. Perché? Perché l'ultima tentazione di nostro Signore è stata quella di, dice, se tutto questo ti darò, facendo vedere tutti i regni del mondo a nostro Signore, se tu prostrato mi adorerai. E il nostro Signore perché ci addita anche quest'ultima tentazione? Perché va sul discorso, anche questo importantissimo direi, dell'idolatria, no? Dell'idolatria. Cioè, quando ha sentito, no, se prostrato mi adorerai, il Signore lì ha sbottato e ha detto: vattene Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Ecco, direi che un ultimo giro, no, di considerazioni tra voi lo possiamo fare su questo argomento, cioè la Quaresima è anche un'occasione per riconoscere a quanti idoli noi in qualche modo ci prostriamo. Ecco, qui lascerei poi a voi la parola, chi vuole intervenire.
Io inviterei a parlare coloro che hanno parlato di meno, perché altrimenti è una tavola che non è mica tanto rotonda se deve parlare uno solo,
Beh, insomma, io potrei dire la mia, nel senso che in questo caso, no, quando il demonio pretenderebbe, ecco, dal nostro Signore di essere adorato, la possiamo declinare in tanti modi, perché è chiaro che noi dal mondo che cosa tiriamo fuori? Quali sono i modelli che il mondo, che poi forse è il nemico più pericoloso della nostra anima, no? In effetti noi siamo tentati nel rincorrere il benessere a tutti i costi, per esempio, no? Nel rincorrere al cosiddetto successo, stile di vita, questa superbia, no? Nel vivere, il denaro è un idolo, il potere è un idolo. Che spettacolo indecoroso, per esempio, che sta dando la politica, no? La politica, questa gente che corre dietro al potere anche a costo di sfacciate provocazioni, perché siamo davanti, no? Cioè, le tribune politiche non si possono sentire, non lo so se dico qualcosa di sbagliato, no? Dobbiamo essere in
la fiera delle falsità.
È la fiera delle falsità, appunto. Anche perché poi qua, come dire, ecco, questi modelli che diventano così luci abbaglianti per chi, soprattutto per i nostri figli, no? per i giovani che sono tutto sommato i più fragili. Ma che vita gli proponiamo? No? Gli proponiamo una vita, come si dice, minimo edonistica, no? I divertimenti, il sesso, ne abbiamo parlato qua, facile, le droghe, i viaggi che... Ecco, una cosa mi ricordo a questo punto, no? Mi ricordo che, adesso però perfettamente non ricordo, che ci si invita in questo periodo del quaresimale anche a evitare viaggi inutili. Adesso però dov'è che lo... non ricordo bene dove averlo... Sempre tra questi suggerimenti pratici, no? In questa nostra trasmissione vorremmo anche additare a noi, a chi ci ascolta, dei suggerimenti pratici. Spesse volte... facciamo, no, questo turismo, praticamente le crociere che cosa sono? Cioè, durante la crociera che si fa? Durante la crociera che si fa? Ma io non so, c'è qualcuno che va in crociera durante la quaresima, non lo so.
Si mette in croce Gesù Cristo nelle crociere, no? Ma guarda, ma tu pensi all'idolatria, ma se tu pensi solo i capelli, no? Ma sti capelli, dico, sono sacri, se tu non puoi neanche toccare i capelli, dici, lasciami stare i capelli per carità, no? È interessante perché faccio notare questo, no? Un capello, no? Che uno ci tiene a mettere in mostra i capelli, no? Però se lo trovi nella minestra fa schifo. Allora dico, non ho capito come nella minestra fa schifo e sulla testa è idolatria. Dico, dovrebbe fare mezzo schifo almeno, c'è per dire, ma sti capelli. Dico, signore, prendimi per i capelli, ma per tirarmi fuori dal purgatorio, dall'inferno, che devo dire? Dico, sono battute, no? Però è incredibile, no? Vai a messa, c'hai davanti una che ogni settimana cambia colore dei capelli. Ma dico, ma che storia, insomma, cambia vita, no? Ma cosa fai? Cambia i capelli, no, vabbè. Dico, ma non è solo questo, no? Dico, quante cose, le mode, una volta uno si vergognava ad andare in giro con i buchi nei pantaloni, oggi si vergogna ad avere i pantaloni senza buchi, no? Ma capite che siamo fulminati, no?
Sì.
Grazie, io volevo solo aggiungere questo, non mi è stato detto praticamente quasi tutto delle cose, diciamo delle riflessioni più importanti, quindi non mi sento di aggiungere assolutamente nulla. L'unica cosa che mi sento di dire è che un appello che io faccio a me stesso prima di tutto, ma lo faccio anche agli altri, è quello di diventare cristiani seri, cioè dobbiamo imparare a diventare dei cattolici seri e non dei pagliacci, perché purtroppo molto spesso diciamo l'immagine che un cattolico oggi dà di se stesso è di una persona non seria. E quindi lo sforzo credo anche più grande che dobbiamo fare nella quaresima è proprio quello di cominciare a diventare persone serie. Serie dal punto di vista proprio della nostra vita personale, delle dissipazioni, del tempo perso, delle chiacchiere inutili, delle cose che non servono a niente, e anche dell'atteggiamento, perché il nostro atteggiamento deve essere non quello di pagliacci, ma di persone sempre più compenetrate della situazione grave che stiamo vivendo, se no sono tutte baggianate il resto.
Ecco Claudio, poi ti lascio la parola, tornando poi al quesito iniziale, no, di ciò che fa allontanare Satana, ritornando alla terza tentazione di Gesù, penso che vivere in uno stile perennemente quaresimale, come abbiamo sottolineato finora, ponga l'uomo nel giusto rapporto con Dio, che è l'unico creatore e Signore di ogni lode, e in questo imitiamo Maria che si è dichiarata serva del Signore, sottoponendosi pienamente al divino volere, esercitando quindi questo credo che ci pone come povera creatura di fronte al sommo bene, ci mettiamo anche uno stato di umiliazione e sottomissione a Dio e facciamo allontanare quindi a gambe levate il nemico, perché umiliandosi e ponendoci nel giusto rapporto con Dio creatore, imitiamo anche proprio la virtù di Maria, la prima virtù che è quella dell'umiltà, di fronte al quale il nostro avversario si sente spiazzato ed è costretto ad allontanarsi. Sei d'accordo su questo, Claudio?
Certo, diciamo che il nemico una cosa non sopporta. Lui c'ha tutti i doni che il Cielo gli ha fatto quando era Lucifero e non stava all'inferno. Non gliel'ha mica tolti? C'ha tutti i doni, li ha ancora tutti quanti? Soltanto che gli manca una virtù, gli manca l'umiltà. E allora lui stesso l'ha detto, io davanti a un umile, diciamo, mi contorco perché sono potente, ma davanti a un umile lui c'è un'arma che io non ho, per cui diciamo che mi tocca fuggire oppure sono colpito dall'umiltà, ecco, che io non ho, ecco, perché sono superbo in pratica, per cui guardo l'umiltà della sua serva. Allora l'umile dice sto troppo bene per quel che merito, invece siamo sempre pronti a lamentarci, abbiamo lamentarci per questo, lamentarci per quello, lamentarci per quell'altro, ma i figli fanno così e i figli fanno colà, ma anche noi siamo figli e diciamo a nostro Signore cosa gli abbiamo fatto, e non vogliamo che poi magari ci facciano patire loro. Cioè, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, per cui noi stiamo preparando grandi lacrimazioni ai figli che vedranno che questo mondo li abbiamo portati noi in questo mondo disgraziato, ecco, che è vissuto in modo da anticristi, e allora questi figlioli dovranno patire per le colpe dei cristiani genitori che non sono stati cristiani. Vedete, non abbiamo voluto avere i figlioli, adesso ce li spediscono da tutte le parti e dobbiamo mantenerli, ecco, che non sono neanche nostri, perché non abbiamo voluto i nostri, no? È un castigo questo, eh? E vabbè, comunque la penitenza, pregare di più, vero? Ma anche nelle piccole cose, per esempio tu sei davanti a un piatto di minestra, no? Se tu non ci rovesci sopra 3 cucchiai di parmigiano, tu non riesci a mangiare, devi mangiarlo senza parmigiano, è vero? Ma questo manca il sale, ma anche nella tua zucca manca il sale, il Signore continua a sopportarti che non hai il sale nella zucca, no? Per dire, e questo non è saporito, e quello non mi piace, lo mangi perché non ti piace, perché tu, tutto quello che hai fatto piaceva al Signore, per cui lo ingoi anche tu se non ti piace, per cui diciamo questo educa sia il corpo che l'anima, ecco, spirito di penitenza, di mortificazione.
Benissimo, e allora direi che veramente in questa ora di trasmissione poco più abbiamo spaziato in lungo e in largo su questo tema del tempo di penitenza, ma anche abbiamo sentito tempo di grandi grazie. Io prima di congedarci volevo ricordare a tutti coloro che ci seguono che la nostra prossima tavola rotonda andrà in onda il 27 marzo prossimo, quindi l'ultimo martedì del mese di marzo. Un ultimo giro proprio, ecco, di saluti e di congedi anche per, diciamo, chiudere questa nostra tavola rotonda.
Chiediamo a San Giuseppe nel mese, mese prossimo è il mese di San Giuseppe, vero, il marzo,
sì,
e San Giuseppe di penitenze quante ne ha fatte, quante prove, ecco, chiediamo anche l'aiuto a lui che ci introduca alla Pasqua, ma facendo un bel viaggio, come lui ha dovuto fuggire in Egitto per salvare la vita, vero, di Gesù, ecco, noi dobbiamo fuggire, vero, dalle occasioni prossime del peccato per non essere uccisi spiritualmente, vero, dall'erode cornuto che è sempre in azione e si infiltra dappertutto.
Ecco, io vorrei terminare con questo augurio, parlando proprio di San Giuseppe, l'augurio che noi uomini, noi mariti, possiamo guardare le nostre mogli come San Giuseppe guardava la Madonna. A buon intenditore, poche parole.
Ecco, io mi unisco a questa osservazione e affidiamo anche a San Giuseppe poi le sorti della Chiesa, visto che anche lui è patrono della Chiesa, perché la Chiesa torni a essere luce di verità e maestra, proprio maestra anche di verità. E a tutti Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.